Gesù si avviò verso il monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere con il dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno, va, ed ora in poi non peccare più». Parola del Signore. Poi partiamo dalla colletta. Mi diceva Don Giorgio due parole, ma proprio due. E la colletta è facile: vieni in nostro aiuto, Padre misericordioso, perché possiamo vivere e agire sempre in quella carità che spinse il tuo Figlio a dare la vita per noi. Questa non è la colletta proprio dell'anno C, no? È proprio la colletta comune della quinta domenica, però c'ha già i temi proprio cardini anche della domenica dell'anno C. Padre misericordioso, quindi sottolinea la misericordia che sarà l'oggetto poi del Vangelo, e ci prepara anche a quella che sarà la settimana santa, il Triduo Pasquale. Spinse tuo figlio a dare la vita per noi. Sarà proprio in quei giorni che ricorderemo in maniera assoluta questo passaggio. Partirei dalla prima lettura, è un testo di Isaia 43. Voi sapete che il libro di Isaia è diviso in tre parti, si dice che sono tre autori diversi, ma comunque adesso a noi non interessa questo. Siamo nella seconda parte di questo testo, e fino al capitolo 55 c'è questo secondo Isaia, si dice, che ha scritto il testo. Comunque un testo scritto in esilio a Babilonia. Ecco, questo è il contesto molto importante. E, il popolo è ormai senza speranza, sta perdendo la fiducia, e Isaia scrive proprio a questo popolo sfiduciato e gli vuole dare consolazione da parte di Dio. C'è innanzitutto il ricordo dell'Esodo: aprì una strada nel mare, un sentiero in mezzo ad acque possenti. È evidente che sta ripercorrendo quello che è stato la liberazione dall'Egitto, no? E per dire questo, che come è successo allora, così succede adesso, per Dio nulla è impossibile. È quello che sembrava impossibile, la liberazione di Israele dall'Egitto, dalla schiavitù, come adesso sembra per Israele impossibile scappare da Babilonia, ormai sono in esilio già da un po', così Dio può compiere ancora qualcosa anche per il suo popolo. E questo intervento che Dio farà è portatore di novità. Ecco, io faccio una cosa nuova, proprio ora germoglio, non ve ne accorgete? E addirittura questa cosa nuova che il Signore farà rischia di mettere in ombra la grandissima cosa che il Signore ha già fatto, che è stata quella di liberare il popolo dalla schiavitù di Egitto. Questa cosa che il Signore si prepara a fare sembra quasi più importante della liberazione dell'Esodo. Il popolo nuovamente salvato diventerà poi cantore di questa potenza di Dio. Il popolo che io ho plasmato per me celebrerà le mie lodi, così diceva la lettura di oggi. C'è una caratteristica importante se guardiamo tutta la storia di Israele in questo testo qui, ed è questa, versetto 18: non ricordate più le cose passate, non pensate più alle cose antiche. Voi vi immaginate, per un popolo in cui il ricordo di quello che Dio ha fatto è fondamentale proprio per la propria identità, per quello che Israele è, si trova un comando del Signore che dice non ricordate, proprio perché quello che sta per accadere a Israele è di grande novità e veramente forse più importante della stessa liberazione dall'Esodo. È una cosa strana per questo popolo sentirsi dire di non ricordare ciò che il Signore ha già compiuto in lui. Allora, sia chiaro, è una forzatura retorica questa qui, non è che il popolo, che Dio voglia proprio questo, tant'è che basta andare qualche versetto dopo, capitolo anche 44, Dio dirà al suo popolo: ricordate con me le cose passate. Quindi, capite, non vuol dire che non bisogna più ricordare. In questo momento però è più importante guardare avanti che guardare indietro, non so se rende l'idea la lettura. La salvezza futura supererà qualsiasi esperienza vissuta da Israele nel passato, e questa via attraverso il deserto culminerà nella gloria resa a Dio non solo dagli animali selvatici, avete notato, mi glorieranno le bestie selvatiche, sciacalli e struzzi. Non saranno soltanto questi a lodare il Signore, ma soprattutto il popolo eletto che lo esalterà con le sue lodi. Se vogliamo guardare al Nuovo Testamento, 2 Corinti capitolo 5, San Paolo descrive la vita cristiana come una vita in cui il vecchio e il nuovo sono contrapposti. Se uno è in Cristo è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco ne sono nate di nuove. E direi che è un bel testo che fa da chiave a questa prima lettura di Isaia. Ma molto bello il Vangelo di questa domenica, questa adultera. e direi così ci concentriamo molto su questo testo. Da qui in avanti commenterò soltanto questo, versetto per versetto proviamo ad addentrarci in questo testo. È figura anche del nostro cuore che è un po' adultero, spesso siamo spinti all'infedeltà anche noi verso Dio, e però anche a noi viene mostrato come il cuore di Dio è molto più grande del nostro piccolo cuore, nonostante tutto. È Lui lo sposo fedele che continuamente inonda del suo amore la sua sposa, la sua chiesa e ognuno di noi. È una scena, quella che vediamo in questa domenica, molto delicata e, se vogliamo, anche un po' inusuale in Giovanni. Siamo nel Vangelo di Giovanni e si dice che sono, diciamo così, discussioni che a noi poi non è che tocchino molto, però che sia un testo di Luca questo qui, più che di Giovanni, perché non è lo stile di Giovanni, è più un testo lucano. A noi non è che importi questo, però anche la liturgia, mettendocelo nell'anno C, l'anno di Luca, vuol dire quasi che è più di Luca che di Giovanni, voglio dire, però a noi non importa, interessa il testo in sé. E in questo testo tornano fili fondamentali del rapporto che Gesù ha con la legge e della novità che Dio ha portato in Gesù. E così ha inizio questo capitolo ottavo. Un commento importante, famoso, che senz'altro avete ascoltato, di questo testo qui è quello che fa Agostino. Agostino dice, in questo testo ci troviamo davanti, da una parte la misera, che è questa adultera, e dall'altra parte la misericordia, che è quella espressa dal Signore. L'umanità peccatrice e il perdono sconfinato di Dio attraverso Gesù. Quindi il tema del perdono direi che è il centro di questo messaggio evangelico. Sta bene comunque anche in Giovanni, fa da inclusione, perché all'inizio del capitolo ottavo, questo, c'è questa donna che deve essere lapidata. Se andate a scorrere il Vangelo di Giovanni, alla fine del capitolo ottavo chi deve essere lapidato sarà Gesù. Quindi c'è questo tema che si richiama nello stesso capitolo giovannese. Direi che c'è una parte introduttiva che ambienta, ci dice dove siamo, cosa sta succedendo, e poi c'è la seconda parte del testo che ci dà un po' i risvolti sia drammatici ma anche consolanti di questo testo qui. Cominciamo dal primo versetto: Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi. C'era stata qualche versetto prima, 53 anche un po' prima, una discussione sull'origine e sull'identità di Gesù. I suoi avversari e la folla, dice l'ultimo versetto del capitolo 7, se ne erano tornati nelle loro case. Al capitolo 8 invece Gesù si reca al Monte degli Ulivi. Di solito, se guardiamo almeno agli altri tre evangelisti, Matteo, Marco e Luca, di solito quando Gesù è a Gerusalemme la sua abitudine era quella di passare la notte in preghiera, lo dice Luca e lo dice anche Marco. E al mattino si recò di nuovo nel Tempio, tutto il popolo andava da lui ed egli sedette e si mise a insegnare loro. E siamo quindi all'alba, al mattino. Gesù se ne disinteressa delle ostilità che ormai si è creato verso i capi della legge, torna al Tempio e lì vuole incontrare e istruire la folla dei discepoli, la folla dei piccoli, dei poveri, che lo sta continuamente cercando perché capisce che il suo insegnamento è autorevole. E vogliamo vedere come Gesù, andando al Tempio, si sente proprio un andare a casa di Gesù, sembra quasi una cosa abitudinaria, come un suo tornare a casa sua. È proprio nel Tempio che succede questo, quindi siamo nel cuore della religione ebraica, non è un caso, non è un dettaglio questo qui, siamo proprio nel cuore. Gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e la posero in mezzo. Questo successo che Gesù sta avendo tra la gente sta esasperando le autorità religiose, e stanno cercando sempre di più un motivo per mettere in buca Gesù, questo è chiaro, ce ne sono tanti di episodi, in Giovanni è evidente. Così, mentre Gesù si trova nel Tempio, che sta insegnando, gli presentano questo caso, sono degli scribi, che dovrebbero essere coloro che custodiscono la legge, coloro che la interpretano, e dall'altra parte i farisei, che sono coloro invece che si sentono fedelissimi nel mettere in pratica questa legge. È proprio il tema della legge che mette in luce in questo inizio di Vangelo il rapporto e perché questa donna viene portata a Gesù. Però un uso della legge, dei precetti di Mosè che fanno queste guide del popolo per cercare di approfittarne per i loro fini, c'è, dopo lo dirà chiaramente anche il Vangelo, l'intenzione proprio di mettere un tranello a Gesù, di tendere un tranello a Gesù. Gli conducono questa donna là proprio dove si trova il maestro e la pongono in piedi, in mezzo, di fronte a Gesù, di fronte a lui. E poi interrogano Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici? Direi che la legge di Mosè era veramente molto esplicita su questo, punisce con la morte anche per lapidazione chi si espone all'adulterio. Basta guardare il Levitico, il Deuteronomio, anche in Ezechiele c'è qualcosa. Allora, la legge c'è, non è detto che venisse sempre applicata, questo è vero, non è detto che per forza chi faceva adulterio veniva ammazzato così, però la legge prevedeva questa condanna qui. La donna è lì in mezzo ed è da sola, i farisei e gli scribi usano questa persona per perseguire il loro scopo, volutamente tendono un insidio a Gesù: tu che ne dici? Vogliono lasciare a Gesù la responsabilità del giudizio. E poi lo dice versetto 6, dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Questi sono versetti, se notate, sono fuori dalla narrazione in sé, cioè sono aiuti che chi ha scritto il Vangelo dà a noi che leggiamo, perché chi era lì nella scena non c'era lo speaker che diceva questo è stato fatto perché è così, invece noi, gli evangelisti, ci aiutano con questi elementi, si dice extra diegetici, fuori dalla narrazione. Il tranello era questo: o Gesù rinnegava la legge, oppure doveva uccidere la donna, doveva sacrificare la donna. Nel primo caso, se rinnegava la legge, violava il precetto di Mosè, e quindi di Dio, ed era per questo da accusare. Nel secondo caso, se avesse fatto sì che la donna venisse lapidata, e smentiva il fatto che era il maestro buono, che il padre misericordioso. Se noi guardiamo anche la domenica scorsa, quel figlio il prodigo, tutto quello lì non aveva più senso, perché se questa donna doveva venire uccisa, la misericordia dov'è? C'è questo tranello qui, è una situazione allora pericolosa per Gesù, però non può neanche lui sottrarsi, l'hanno messo davanti a questa alternativa: o la legge di Mosè o la misericordia di Dio. Allora capite che l'imputato di questo processo non è la donna, ma è Gesù stesso che viene messo, voglio dire che l'imputato è lui che viene messo davanti a questa cosa qui. La mira delle pietre non è verso la donna, ma è verso Gesù. Però c'è anche sotto forse un altro tranello che vogliono tendere a Gesù. Questa donna era già stata giudicata dal tribunale degli scribi dei farisei. Però, se sapete, il tribunale giudaico non poteva combinare la pena di morte, toccava ai romani, lo ius gladi, toccava ai romani. Allora, se Gesù dice addirittura che non deve essere uccisa, va anche contro i romani, e quindi anche per questo motivo doveva essere ucciso lui stesso, oppure accusato lui stesso. Quindi, o si mette contro il popolo, oppure si mette contro anche le autorità romane. Diciamo che la trappola è venuta molto bene a chi l'ha tesa a Gesù, però vediamo come altrettanto bene Gesù se la sa cavare. Rimane silenzioso, si chinò, si mise a scrivere col dito per terra. Quasi sembra disinteressarsi anche della donna, eh? E senza dire niente si china giù e si mette a scrivere col dito per terra. È un gesto molto significativo, tant'è che se leggete il testo lo fa per due volte questa cosa qui, per due volte si china per terra e per due volte scrive col dito. È un gesto ripetuto, allora, carico di importanza, che parla più lui di tante parole che poteva l'Evangelista scrivere. Il chinarsi richiama anzitutto l'attenzione, vuole rivelare anche la condivisione di Gesù che viene dall'alto, ma che si china su coloro che giacciono sulla polvere, coloro che sono nel peccato. E Gesù, di fronte ad avversari sicuri delle proprie certezze, sicuri della propria legge, si pone come colui che si confonde con la terra, che lascia le sue impronte per terra. Si fa peccato con coloro che vivono nel peccato. Però c'è un'altra particolarità di questo testo qui, Oltre a dirci due volte che Gesù si china e due volte che scrive, per due volte ci dice anche che Gesù si rialza. Versetto 7 e versetto 10. Allora, il chinarsi fino a terra, il grizzarsi in piedi verso l'alto, vogliono simboleggiare due cose: l'abbassamento, come abbiamo detto, ma anche l'innalzamento, attraverso cui Gesù sta per riconciliare con Dio l'umanità peccatrice. Sono, se vogliamo, l'abbassarsi e il rialzare, sono i gesti della compassione, della condivisione e della misericordia. E poi c'è il gesto dello scrivere. Sì, arriverò anche a dire cosa c'è scritto Gesù su questa terra, perché so già che la domanda ci sarà. Comunque andiamo avanti con ordine. Scrivere per terra col dito rinvia senz'altro alla promessa della legge scritta nei cuori. Lo diceva già Geremia, Geremia 31. Questa sarà l'alleanza che io concluderò con la casa di Israele dopo quei giorni. Porrò la mia legge nel loro animo, la scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio ed essi il mio popolo. Non dovranno più istruirsi gli uni gli altri dicendo riconoscete il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Io perdonerò la loro iniquità, non mi ricorderò più del loro peccato. Allora la misericordia di Dio in Gesù non è più scritta nella pietra che uccide, come era la legge, ma è scritta dallo Spirito nella terra del cuore. Vabbè, ho fatto un po' di poesia, me la concedete, vero? E questo feto del cuore nuovo vale per tutti, scribi, farisei, adultera. È la misericordia che Gesù è venuto a portare, questa alleanza nuova scritta nel cuore di carne, che poi lui stesso offrirà anche all'umanità dalla croce. Come vedete, il racconto di questa domenica è molto sintetico, molto breve, e quindi tutti i dettagli hanno un significato, non sono messi lì a caso, soprattutto quando glieli mette per due volte. E per cercare il significato di questi testi, ci sono scritti veramente tanti libri, tanti fiumi di inchiostro sono scorsi, per sapere che cosa Gesù scriveva. Il testo non dice niente, però, non dice una parola per dirci che cosa Gesù abbia scritto, quindi probabilmente all'Evangelista non gliene fregava assolutamente nulla di scrivercelo, ci interessava di più i gesti, quello che Gesù ha fatto. Agostino, a parte che si rifaceva questo testo di Geremia che vi ho appena detto, Geremia 31, diceva anche così: i nomi degli empi sono scritti come col dito sulla sabbia e si disperdono. Questa interpretazione ha un grande vantaggio, anzi diciamo due vantaggi. Il primo, di non aver risposto alla domanda, perché non dici che cosa Gesù ha scritto. Devi un attimo dalla domanda. La seconda è che comunque fa vedere che il gesto di Gesù è un gesto profetico. Intende il gesto di Gesù come un gesto profetico. Girolamo era un po' più deciso, scrisse che Gesù scriveva i peccati di coloro che stavano accusando quella donna. Va bene. non si sa su che basi girò, non lo possa aver fatto. Altri dicevano, ritengono, che come era usanza per i romani, veniva scritta per sé prima la sentenza, prima di pronunciarla, e così anche Gesù sembra che stia scrivendo quella prima di pronunciare qualcosa. Un'ultima versione che ho sentito era questa: il Tempio era in costruzione, quindi non erano scrivere sulla sabbia di Gesù, ma scrivere sulla polvere delle pietre con le quali veniva costruito il Tempio, quindi vabbè, insomma, adesso l'importante è non esagerare, direi, e comunque, ripeto, cosa c'è scritto, nessuno si è messo a dirlo, per fortuna. Gesù non risponde, si china, scrive col dito e, come devo dire, è come se il racconto facesse una pausa in questo momento qui, non risponde, probabilmente perché se avesse sfidato a viso aperto la folla avrebbe creato ancora una reazione maggiore di quella che già non c'era, forse lui l'avrebbero fatto fuori ancora prima del tempo. E poi Gesù si china invitando tutti a chinarsi, come anche noi, a guardare dentro noi stessi. E poi scrive col dito per terra nel Tempio, sulle pietre del Tempio. E allora il richiamo senz'altro è agli ebrei, al fatto che Dio ha scritto la sua legge su quelle tavole di pietra, diciamo nel Tempio. E però Gesù ci vuole rimandare a qualcosa di più grande, cioè vuol dire che siamo oltre la legge che è stata scritta. Non guardare soltanto alle tavole della legge, ma a chi le ha scritte quelle leggi lì, chi le ha scritte quelle tavole lì. Se uno guarda solo lo scritto, senza guardare colui che scrive, e fa dello scritto il suo, diciamo così, la sua cosa più importante, non capisce il senso della scrittura. Qual è il senso della scrittura invece? Che Dio ha voluto comunicare all'uomo qualcosa, che non va assolutizzato quello che è scritto, come per esempio ci fosse anche stato scritto bisogna uccidere chi fa così e cos'ha, ma chiedersi con che intenzione è stata scritta la scrittura, non con quella di condannare, in pratica ci dirà Gesù in questo testo qui. Allora Gesù si richiama al dito di Dio. Gesù scrive col dito di Dio, no? Che è all'origine di tutta la scrittura e rivela Dio nella scrittura, rivela che lui è misericordia, perdono, che al centro non ha messo l'albero della morte ma l'albero della vita. A volte siamo noi invece che mettiamo con le nostre trasgressioni l'albero della morte nel centro. Gesù mette l'albero della vita. Al di là della legge che punisce il peccato, colui che scrive è Dio e Dio perdona il peccatore. La legge è stata data a vantaggio del peccatore, non per ucciderlo, ma perché si converte e viva, e tante volte lo dice nella scrittura questo. Allora, va bene tante letture anche così originali e strane, però senz'altro questo va scritto, questo va detto, no? Che l'intenzione di Dio è la conversione, la vita del peccatore. Ovviamente questo gesto di Gesù crea smarrimento, sono spaesati i suoi interlocutori in quel momento lì, però insistono nell'interrogarlo. Allora lui si alza e dice loro: chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. Come dire, Gesù sta ordinando l'esecuzione di quella donna lì, ammazzatela loro, dice, no? Il testo alla lettera sarebbe così: l'impeccabile di voi per primo su di lei getti una pietra. E allora gli accusatori sono presi un po' alla sprovvista, erano venuti per confondere il maestro, non per gettare pietra sulla donna. Rimangono disarmati, anche perché la domanda è questa: se tu sei senza peccato puoi commettere un omicidio, puoi commettere un assassinio. Sono da Gesù rimandati inesorabilmente alla loro coscienza. La legge non può essere ridotta a mettere in pratica dei semplici precetti, come loro vorrebbero. La legge, la bontà della legge, direi, sta proprio nel sollecitare la coscienza, nel rivelare sempre il cuore di ciascuno. E allora ci richiama in questo, quando vediamo le nostre mancanze, ci richiama anche alla necessità di un cuore nuovo. Allora in questo tranello in cui si trova Gesù cambia la prospettiva, non accusa la peccatrice e invita tutti a non farsi giudici gli uni degli altri. Ciascuno è sotto il dominio del peccato, direbbe San Paolo nella lettera ai Romani. L'unico impeccabile è soltanto lui, ma lui è quell'innocente che si è abbassato fin nella terra del peccato, si è coinvolto con la polvere dei peccatori. I colpevoli invece, al contrario, vogliono giudicare e vogliono condannare. Sia chiaro, questa donna davvero ha commesso il fatto, è vero che ha fatto quel peccato, è stata, lo dice, presa in flagrante, non è che Gesù sta dicendo no, non è successo niente, è stato sbagliato, no, il peccato c'è stato. Però Gesù li vuole chiamare ad un'altra verità. Prima di lanciare il sasso, prima di lapidare, provate a guardare dentro voi stessi perché state lapidando questa persona. Forse lo state facendo, vuol dire Gesù, per sentirvi a posto, per sentirvi puliti, ammazzate una persona, così vuol dire Gesù. Ognuno guardi, dice, la propria coscienza. E se uno guarda se stesso, non condanna più nessuno. Capisce che il male è dentro di lui, non sulla vittima che è stata designata, che può avere anche realmente commesso un peccato. Guarda il male dentro di te e combatti quello con la tua coscienza. Gesù ci richiama alla nostra responsabilità personale. Vuole mettere fine a questo sistema di trovare sempre dei colpevoli fuori da noi, fuori da noi. Il male, si sa come sia, ma è sempre fuori da noi, è sempre esterno a noi. Invece Gesù ci dice che forse il male l'abbiamo dentro di noi. E finché non lo vinciamo è inutile che facciamo finta, facendo male agli altri, uccidendo gli altri, e pensiamo di risolvere il male che abbiamo dentro. Ognuno, ci dice Gesù, si assuma la responsabilità. E direi che la coscienza del proprio male è anche uno dei grandi doni che l'uomo può avere da Dio. Se non ce l'ha è molto pericoloso, ed è davvero una delle cose che ci rende umani, ci fa combattere il male là dov'è. Se no il male sarà sempre l'altro, il male sarà sempre estraneo a noi, saranno sempre dei nemici sempre intorno a noi, e gli nemici sono sempre solo da sterminare. Gesù non nega la legge, ma dice applicatela a te. E direi che le parole di Gesù hanno avuto buon effetto, perché sentendosi molto coinvolti e anche sconvolti, dice, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Di fronte alla misericordia tutti scoprono la loro fragilità. Non resta loro che allontanarsi, rinunciando liberamente a commettere un atto di violenza. San Bonaventura diceva, se ne vanno in disordine quelli che erano arrivati in blocco, quelli che erano arrivati magari in ordine. E il testo lo dice, i primi ad andarsene sono stati gli anziani, coloro che per l'età e per il ruolo che hanno, hanno il compito di giudicare. Loro per primi comprendono che il tranello, invece di farlo, ci sono caduti dentro loro, gliel'ha fatto Gesù a loro il tranello. E però Gesù è di un'eleganza in questo testo incredibile, perché lui si richina giù e si mette a scrivere per terra, come dire, non guarda in faccia chi se ne sta andando, perché sarebbe stato troppo facile, gli lascia proprio la libertà. Direi di un'eleganza questo passaggio qui incredibile. Gesù si mette di nuovo a scrivere per terra, attenua la loro vergogna di doversene andare così tristemente. Lo lasciarono solo con la donna là in mezzo. Evitato il tranello, svanita la controversia, scomparsi gli accusatori, rimangono solo Gesù e la donna là nel mezzo. Ecco che Agostino dice, rimasero solo in due, la misera e la misericordia. La misera è trattenuta da un sentimento sconosciuto, da una fiducia ritrovata. La misericordia da un amore sconfinato, tenero e familiare. Allora Gesù si alza di nuovo e dice, donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose, nessuno, Signore. Innanzitutto la chiama donna. Gesù la chiama lo stesso, siamo nel Vangelo di Giovanni, lo chiama nello stesso modo in cui chiama Maria, sua madre, nel Vangelo di Giovanni. Mai la chiama per nome proprio, sua madre. Nostra di Cana, avete presente, donna. Ma anche la Samaritana viene chiamata donna e anche la Maddalena. Quindi non è un appellativo così secondario. La chiama e la vuole tirar fuori dalla sua solitudine, dal suo silenzio. Non ha aperto bocca questa donna qui. Ma donna è anche il titolo della sposa. Questa adultera è la sposa. È la donna che ha sperimentato l'amore gratuito del Signore, l'amore fedele, e quindi è donna, è fedele e finalmente forse lo ha capito, perché prima tanto fedele forse non lo era stata. E gli risponde che non c'è più nessuno lì accanto, nessuno Signore. Loro due rimangono da soli nel mezzo. Prima la donna era nel mezzo di chi voleva lapidare, ora è sola nel mezzo con Gesù. Cosa c'è di noi allora che rimane alla fine della nostra vita? Rimane la misericordia di Dio, l'amore gratuito di Dio. E noi siamo coloro che ricevono questo amore gratuito. Questa è forse la nostra essenza. Al centro rimane solo questo, non più la legge, non più la condanna, non più la morte, ma la misericordia. E poi c'è l'ultima frase di Gesù, neanch'io ti condanno, va ed ora in poi non peccare più. È l'accoglienza più calda e riconoscente, perdono di Dio che viene donato senza condizioni. Il Figlio dell'uomo, dicevamo, non è venuto per condannare, ma per salvare. Però c'è anche un appello alla conversione in questa frase qui. D'ora in poi non peccare più. Cioè, come è successo per gli avversari di Gesù prima, così succede per questa donna. Anche lei è rimandata alla sua coscienza, alla sua responsabilità, se vogliamo rigenerata da questo incontro con Gesù. D'ora in poi dovrà vivere in conformità con questa liberazione che ha ricevuto. Da un cuore di pietra pesante si passa a un cuore leggero di carne. Dal passato chiuso dalla legge si apre alla libertà del futuro, della fedeltà e dell'amore. Gesù rimane solo anche lui con la donna. È lui solo che si è accollato i peccati di tutti e li ha perdonati. Questo Vangelo conferma tutto quello che Giovanni dice nel quarto Vangelo, è che Dio è misericordia. Chi contempla il Figlio dell'uomo innalzato, come faremo anche noi tra qualche giorno, crede in Lui e riceve la vita eterna. Nessuno ti condanna perché nessuno è giusto, e io che sono giusto invece di condannarti ti giustifico. Giustificare vuol dire ti rendo giusto. Uno diventa giusto quando sperimenta di essere amato così, di non essere condannato, di non essere giudicato e di essere amato. Diventa un uomo nuovo. Mi avvio a concludere. anche perché il testo è finito, se no andiamo avanti, ma siamo arrivati. Allora, l'unità del racconto è data da questa donna presente fin dall'inizio alla fine, tutto ruota intorno a lei, però è una donna ed è adultera. L'adulterio, l'abbiamo detto, è simbolo, anche in senso biblico, dell'infedeltà del popolo. Tante volte il popolo è stato considerato adultero verso Dio. Avete presente Osea, tante volte richiama il popolo proprio come una sposa adultera verso il suo sposo che è il Signore. Legandosi a idoli stranieri si è comportato come un'adultera, abbandona il proprio uomo e si prostituisce. Dio punirà il comportamento del popolo, però non giungerà mai a distruggere il popolo, non l'annienterà mai il popolo, lo punisce sì, e anzi ogni volta che poi lo punisce, ogni volta poi si mette a riconquistare questo popolo, questa sposa. Poi dopo la stessa immagine la potete trovare in Geremia, la potete trovare anche in Ezechiele. Però volevo dire, la donna in questo racconto giovaneo è anche allora immagine di Israele ed è immagine della Chiesa, alla quale Gesù è venuto a rivelare il perdono di Dio. Non so se vi siete chiesti perché in questa scena, perché a questa scena non partecipano né il marito della donna né l'amante, perché voglio dire, questa qui poi non è che adultera, vuol dire che con qualcuno era, non è che forse, però non vengono messi in scena loro, non ci sono nella scena. Probabilmente questo, se è una lettura un po' simbolica, è questa. E l'amante, se guardiamo ai tradimenti che Israele ha fatto, può essere condotto al dio Baal, cioè comunque all'idolatria in sé, e gli dei stranieri non devono essere mai nominati. Allora probabilmente per questo in scena non ci sia stato mai l'amante. E il marito invece non c'è, perché probabilmente si richiama a Dio come lo sposo unico. Allora se dopo mettiamo un marito, dopo diventa che non è proprio l'unico unico. Però per dire che questa scena dell'adultera sola vuole richiamare, preludere a questo legame definitivo con lo sposo unico che è il Signore. E poi il racconto termina ma rimane aperto, non viene specificato niente sul futuro di questa donna dopo l'incontro con Gesù, non sappiamo se veramente non ha più peccato, se invece è ricaduta nel peccato, questo non lo sappiamo, però è come se ci invitasse questo testo, a noi che lo leggiamo, ad abbandonare le nostre paure, a non bloccarci nel ricordo del passato, ma a camminare nella libertà dei figli di Dio. Contemplando la misera e la misericordia, siamo chiamati a scoprire l'amore sconfinato di Cristo verso la sua sposa che è la Chiesa. Tante volte i padri hanno letto questa donna come la Chiesa, è una prostituta casta, una casta meretrix la Chiesa, santa fatta da peccatori, in cui cioè coabitano nello stesso momento santità e peccato. È una condizione paradossale, però la Chiesa è consapevole di questo e si offre al perdono di Dio, si rimette sempre a quella che è la misericordia del suo sposo. E anche la stessa santità è compresa come invocazione di perdono. Perennemente dobbiamo essere immersi in questa rigenerazione che Cristo ci dona. Continuamente perdonata e purificata dall'alto, la Chiesa comprende anche il suo peccato, vede il suo continuo adulterio, si scopre, diciamo, sempre infedele davanti all'amorosa tenerezza del suo creatore. Però, seppure casta e prostituta, Cristo non abbandona la sua sposa, la ricongiunge a sé, la perdona, la rende giardino nuovo, la ricrea e gli dona sempre una bellezza straordinaria. Rimetto come ultimo argomento il discorso della legge per evitare così letture strane. Senz'altro il rapporto di Gesù con la legge è al centro di questo Vangelo. Non dice mai Gesù che la legge è cattiva. La legge è buona quando denuncia il male, però Gesù ci dice che la legge non salva nessuno. La legge ci dice che stiamo facendo il male, perché Dio ha dato la legge, non per denunciarci e per uccidersi uno con l'altro. Questo a volte noi invece la percepiamo così, la legge, no? Condanna delle nostre azioni e condanna di chi trasgredisce certi precetti. Gesù invece ci fa capire che fin dal principio Dio non ha voluto condannare l'uomo, ha voluto condannare il male, perché fa male all'uomo stesso. Invece volontà di Gesù è sempre stata quella di perdonare l'uomo. Allora in Gesù lo vediamo venire alla luce perfettamente, il brano ci mostra questa tensione, che c'è questa polemica tra i custodi della legge, tra il modo di intendere il modo legalistico, la legge, e questo modo nuovo che ci dà Gesù di intendere la legge come la denuncia del male, questo sì, ma la denuncia del male come il primo livello per prendere coscienza del male e per accedere al perdono e alla conoscenza più profonda di Dio. La legge, se vogliamo, deve essere il punto di partenza, no? Capire che hai sbagliato e da lì in poi cercare di aggiustarti con il perdono che il Signore ci dà. Ecco, più o meno è questa la dinamica. Capiamo che chi è il Signore con il perdono, e capiamo che è uno che ci ama senza condizioni. Così conosciamo per la prima volta chi siamo noi nel perdono, persone amate infinitamente da Dio, in modo incondizionato e in modo vero. E speriamo da qui a Pasqua, diciamo così, di fare veramente esperienza di questo. Amen. Okay. Facciamo in piedi.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buonasera.
Grazie.